Anche Radio Vaticana è in digital radio.
Sedicesimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Georgia e Azerbaijan da oggi, 30 settembre, al 2 ottobre. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, buongiorno anche da Roberto Colangeli alla console e in regia da Silvia Giovanrosa. Papa Francesco è appena atterrato, appena giunto all'aeroporto internazionale di Tbilisi, capitale della Georgia. È stato accolto dal Presidente della Repubblica e dalla consorte, nonché dal Catholicos, patriarca di tutta la Georgia, Beatitudine Elia II. Ancora Papa Francesco si sta intrattenendo per i saluti alle autorità. E fra qualche istante ci sarà anche l'offerta da parte di due bambini in abito tradizionale di un cesto di uva. Ovviamente presenti alla cerimonia alcune autorità dello Stato, un gruppo di fedeli con un coro e poi fanno parte del seguito papale i due ordinari cattolici della Georgia, Mon Giuseppe Pasotto, amministratore apostolico del Caucaso dei Latini, e Monsignor Minassian, arcivescovo ordinario per gli armeni cattolici dell'Europa orientale. La cerimonia si svolge in forma essenziale, senza discorsi, ma intanto noi ci colleghiamo con la nostra inviata Gabriella Ceraso. Gabriella, buongiorno.
Buongiorno Manuela, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora sono le 15:15, ora...
Siamo anche noi come te guardando questi primissimi momenti del Papa che è arrivato finalmente, lo possiamo dire, a Tbilisi in perfetto orario secondo le previsioni. Oggi è una bella giornata di sole, arriva in questa città antica, questa antica capitale della Georgia fondata nel V secolo col suo milione di abitanti circa, su 5 generali di questo paese, e ecco stiamo infatti vedendo un'accoglienza bella nella massima semplicità, da una parte molto festosa perché noi ieri sera li abbiamo incontrati che facevano gli ultimi preparativi. Ci sono lì centinaio insomma di fedeli cattolici che sono arrivati un po' da tutto il paese, che lo stanno salutando con molto calore, ci tenevano tanto ad esserci per trasmettergli la gioia in questa cerimonia semplice. Non ci sono discorsi, il primo ci sarà al palazzo presidenziale, nello stesso tempo una cerimonia direi commovente, Emanuela, perché questo incontro con la delegazione ortodossa, ma soprattutto con questo anziano patriarca Elia II e il percorso che hanno fatto lungo tutto il tappeto rosso, no? Che li ha portati, che li sta portando appunto all'interno, questo primissimo momento molto emozionante. È una figura, è un leader della chiesa locale, una figura che da 39 anni è protagonista della storia di questo paese
e dei cambiamenti
anni. Dei cambiamenti. Lui qui accolse San Giovanni Paolo II nel 1999, dunque ne ha viste di cose di questo paese, di questa chiesa. E qui comincia, dunque abbiamo cominciato, no? Questo pellegrinaggio di poche ore, ma molto intenso per il Papa. Possiamo, se vuoi, guardare brevemente al programma, perché ora che lascia l'aeroporto il Papa sarà al palazzo presidenziale, questo enorme palazzo che domina la città, peraltro è un palazzo firmato da un architetto italiano, da Michele De Lucchi, e da lì il primo discorso e poi ecco l'incontro di nuovo con il patriarca, che lo abbraccerà nel patriarcato, dunque un incontro privato, e poi ci sarà anche un momento pubblico e poi l'avvio nelle stradine della città. Il Papa questa sera è così, si chiude questa giornata ai siro cattolici.
Gabriella, interrompo un attimo perché vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che il motto di questo viaggio è pace a voi, una frase ripresa dal Vangelo di Giovanni.
Sì, è una parola chiave in questo paese. Siamo nel Caucaso, siamo in una zona tutt'altro che marginale per una serie di motivi, innanzitutto per la fede cristiana che qui è antichissima, risale al IV secolo, ma ancora prima la predicazione apostolica di Andrea, e la fede è in continuo dialogo con altre confessioni e con altre religioni di maggioranza, dunque è una chiave, no? La pace e il dialogo, ma pace e dialogo sono parole chiave anche per gli equilibri politici. Ricordiamo, il Caucaso è una zona, la stessa Georgia è stretta tra dei giganti che sono la Turchia, la Russia, l'Iran, c'è tutta la questione con gli armeni, con l'Azerbaigian, a destra e a sinistra di questo stato, e poi c'è tutto il vicino Medio Oriente con le questioni che ben conosciamo, no? Di Siria e di Iraq, sono tutti vicini ingombranti, dunque pace è una parola assolutamente chiave, il Papa lo ha detto, no? Vengo a incoraggiare sentieri e speranze di questa pace che si costruisce veramente a piccoli passi, ma a passi continui, cioè con tenacia, ciascuno spetta dare il proprio contributo. Forse e probabilmente, ecco, anche questo tema sarà al centro proprio del primo discorso che è dei prossimi minuti, il discorso alle autorità, no? Però è sicuramente una parola chiave da tanti punti di vista.
Prima di partire hai avuto la possibilità di intervistare padre Gabriele Bragantini, vicario episcopale per la cultura e l'ecumenismo proprio in Georgia. Sì. Velocemente un accenno a qualche passaggio importante, poi faremo ascoltare l'intera intervista.
Sì, padre Gabriele è il trade union, è il gancio tra cattolici e ortodossi, perché appunto lui ha questo compito di vicario episcopale, quindi io ho chiacchierato con lui di questa realtà dell'ecumenismo, il filo conduttore di questa visita. Uno dei momenti più significativi domani sarà, e di questo anche abbiamo parlato con padre Gabriele, proprio la chiusura della visita alla cattedrale di Svetiskoveli, che è fuori Tbilisi, nella cittadina di Mischeta, che è l'antica città, antica capitale, no? della Georgia. Lì si dice sia custodita la tunica di Gesù, una tunica non divisa, che è un po' il simbolo dell'unità della Chiesa. E quindi abbiamo parlato di questo perché padre Gabriele la conosce bene, e lui è anche molto impegnato nel dialogo attraverso la cultura, quindi attraverso l'università e attraverso tutta l'opera di carità che la Chiesa Cattolica svolge.
Allora ascoltiamo il microfono di Gabriella Ceraso, padre Gabriele Bragantini.
Un aspetto molto importante del viaggio del Papa saranno gli appuntamenti con il capo della Chiesa Ortodossa Georgiana e quindi anche con tutto il corpo di questa Chiesa, al Patriarcato e poi nella importante città di Mischeta. Ci può dire anche che l'importanza proprio di questi due momenti, anche diciamo dal punto di vista ambientale, no? Per i posti in cui avvengono, luoghi che già Giovanni Paolo II ha visitato, in cui si sono svolti gli incontri.
Per certi versi si può dire che la visita di Papa Francesco in questo anno praticamente ricalca un po' le orme di Giovanni Paolo II quando ha fatto la visita nel 1999, però credo che abbia anche delle sue novità. Papa che è nuovo e che viene da un continente diverso, che ha una sua esperienza. Ecco, questi due luoghi, quello del Patriarcato, si trova nella città di Tbilisi, la capitale, ecco, il luogo dove il Patriarca di solito riceve sempre tutte le persone che vengono a Tbilisi, e ultimamente sono molte le persone che desiderano incontrare proprio il Patriarca come rappresentante di questa Chiesa, anche come una persona che la società georgiana ha un suo forte influsso, ha un suo messaggio da proporre. Penso che sia l'ultimo patriarca che è stato eletto fin dai tempi comunisti negli anni 70, quindi credo che porta sulle spalle tutta una grande esperienza, un grande cammino che ha fatto assieme ai popoli di questa parte d'Europa, all'est d'Europa, no, quando ancora i confini non erano aperti. I confini si sono aperti, credo che tutta questa esperienza possa entrare in comunione con tante altre realtà ecclesiali e non. Il secondo luogo è quello molto più antico, è la prima capitale della Georgia, Mischeta, dove è avvenuta, si può dire, all'inizio del IV secolo la rievangelizzazione della Georgia da parte di Sant'Anino. Ecco, questa schiava, dice la tradizione, è venuta dalla Cappadocia, prima da Roma, poi passata attraverso Gerusalemme e quindi è sfociata qui in Georgia, dove ha incontrato il re della Georgia, e attraverso la sua predica e i contatti soprattutto con la regina è riuscita poi a far sì che anche il re diventasse cristiano, e attraverso il re e la regina un po' tutto il popolo ha riaccettato la fede cristiana. Ecco, in questo luogo Mtskheta si trova una grande cattedrale del X secolo, però che è costruita sulle basi di una costruzione precedente. La tradizione vuole che la prima chiesa sia stata costruita attraverso un albero, e questa chiesa si chiama in georgiano Sveti Tshoveli, cioè colonna vivente. Questa colonna vivente, secondo la legge, è sorta e nata dal corpo di Sidonia che è venuta da Gerusalemme, che ha portato con sé la tunica di Gesù ed è stata sepolta con questa tunica di Gesù stretta tra le sue braccia. Volevano toglierla, ma la leggenda dice che non sono riusciti. Sepolta dal suo corpo è nato questo albero, e da questo albero, che dicono che fosse un albero di luce, eccetera, si è costruita la traviazione della prima chiesa. Ecco, quindi è un luogo molto importante, carico di molta emotività, carico di, anche se si vuole, no, di leggende, ma allo stesso tempo no, carico di un'esperienza molto viva ancora oggi di fede. Questo luogo è importante sia per questa tunica non divisa dai soldati sulla croce del Signore, che dal III-IV secolo no, è stata presa come simbolo dell'unità della Chiesa. Poi questa Chiesa è importante anche perché gli avvenimenti più importanti vengono celebrati qui, non solo la consacrazione del Patriarca, la consacrazione dei Vescovi, oppure anche quando c'era il Re, la consacrazione del Re, e anche oggi praticamente quando sono avvenimenti a livello sociale o politico importanti, no, prendono l'avvio da questo luogo santo.
Proprio in questo luogo, durante la visita di Giovanni Paolo II, con l'accensione di una luce, è stato anche un po' un messaggio che guardava un po' al futuro, no? La luce comune, sì, in cui camminare insieme con queste due.
Sì, praticamente la celebrazione che si farà in questo luogo a Mtskheta è molto simile a quella avvenuta 17 anni con Giovanni Paolo II. Ecco, non ci sarà una preghiera perché per la sensibilità ortodossa e per l'attuale cammino della Chiesa ortodossa, pregare insieme tra due chiese non unite ancora è molto difficile, quindi il gesto di accendere una candela da parte di questi due, dei due massimi rappresentanti di queste chiese, carico di tutta una sua forza, verrà accesa quella candela proprio presso questo luogo che la tradizione dice che conserva la tunica di Cristo, quindi è una luce che viene messa proprio presso la tunica, segno dell'unità di Cristo. Ma il Papa sarà accolto con grande solennità all'interno della Chiesa. Mi hanno detto che ci saranno molti sacerdoti, molti vescovi, proprio che vogliono fare onore alla visita del Papa, no? Ci sarà un breve discorso, non molto grande, ci saranno dei cori che accoglieranno il Papa e il Patriarca, quindi è una celebrazione molto, molto semplice, ma allo stesso tempo, no, sarà l'ultima immagine, l'ultima foto che ci sarà di questa visita del Papa in Georgia, e quindi proprio essendo l'ultima immagine credo che dobbiamo accoglierla con tutta la sua forza, pur nella sua semplicità. Ecco, potrà ravvivare, credo, in noi, nei georgiani, sia cattolici che ortodossi, ma anche in tutti gli altri credenti in Cristo, penso, no, il desiderio di unità. Ecco, penso. Mentre invece in patriarcato ci sarà prima l'incontro personale col patriarca, Papa Francesco e il patriarca Elia II, no, per circa 15-20 minuti parleranno insieme da soli, e poi ci sarà invece un momento più ufficiale, discorsi ufficiali in cui saranno presenti membri del sinodo ortodosso, mi sembra che siano 7 vescovi, così poi parte del clero, ma poi anche rappresentanti della cultura e altre personalità.
Dunque, un cammino tra due chiese sorelle. Lei lavora in questo ambito. Quali sono gli spazi di comune collaborazione che sviluppate e quali frutti portano, se ce ne sono?
Io ho la fortuna di poter lavorare, ringrazio il Signore per di essere vicino un po' anche al cammino di queste due chiese che con fatica non stanno cercando di prendere seriamente l'invito del Signore, che è quello di essere una cosa sola come Gesù e il Padre sono una cosa sola. Ecco, per la Chiesa Cattolica sappiamo che il cammino ecumenico è una strada da cui non bisogna tornare indietro, bisognerebbe sempre andare avanti, no? Dovrebbe essere la strada normale per una vita cristiana, l'impegno ecumenico, il pensare all'unità delle Chiese. Ecco, non sempre, un po' meno per la Chiesa Cattolica, un po' di più mi sembra, ecco, per la Chiesa Ortodossa, questa attenzione porta delle fatiche. Ecco, però credo che l'esempio e l'impegno della Chiesa Cattolica in Georgia sia abbastanza significativa, proprio perché pur tra le difficoltà è riuscita a individuare, mi sembra, alcuni ambiti in cui, se non si può pregare insieme, se non si può partecipare alla liturgia, ecco, se tanti paletti ci sono, tanti ostacoli o alcune porte sembrano essere chiuse, ecco, mi sembra che alcune porte invece sono aperte, quale quello della cultura e della carità. Ecco, questi sono i due ambiti, mi sembra, che la Chiesa Cattolica cerca qui in Georgia di far proprio per non dimenticare, per non trascurare questa caratteristica della Chiesa, che è quello della realtà del dono dell'ecumenismo. Ecco, il Cardinal Koch, quando è stato qui in Georgia alcuni anni fa, dopo che gli abbiamo presentato un po' le difficoltà, ecco, presenti in Georgia, lui ci ha detto di fare di tutto, di trovare tutte le possibilità, piccole o grandi, quelle fessure, quegli spiragli, proprio per cercare la collaborazione. Ecco, non è facile, però ecco, ci sembra che proprio l'aspetto della cultura e della carità siano queste porte, alcune volte molto aperte, spalancate, grandi, alcune volte invece un po' che si chiudono, che si così, ecco, da cui non si intravede tante volte, no, la strada, però effettivamente ci sembra che siano questi gli ambiti in cui possiamo collaborare qui in Georgia.
E questo padre Gabriele Bragantini, vicario episcopale per la cultura e l'ecumenismo, intervistato dalla nostra inviata a Tbilisi per questo 16° viaggio apostolico di Papa Francesco in Georgia e in Azerbaigian. Papa Francesco è arrivato in Georgia da 30 minuti esatti. Gabriele, allora, per chiudere un attimo il quadro di presentazione di questo paese, bellissimo tra l'altro, che è stato sotto l'influenza, è stato parte dell'ex Unione Sovietica, se puoi tratteggiarci un po' le sfide, le attese della società civile e quindi le speranze che la gente ha per il futuro.
Sì, la Georgia si prepara al voto l'8 ottobre, ci saranno le elezioni parlamentari ed è alla ricerca di stabilità, quindi probabilmente l'attuale struttura politica sarà riconfermata. La stabilità politica, ma anche una sorta di rilancio economico, perché qui la povertà è tanta. Possiamo dire che, come hai detto tu, essendo un'ex Repubblica Federale Sovietica, uscita indipendente dal 91, uscita da questa sorta di sovranità, ha dovuto riprendersi. Ci sono state guerre di tutti i tipi, guerre civili, guerre di secessione, grandi lacune di sovranità e un bel tracollo economico dovuto, come tutti gli altri paesi post-sovietici, proprio alla crisi della struttura economica dell'Unione Sovietica. Ce lo confermava una studiosa proprio dell'Osservatorio Balcani e Caucaso con cui abbiamo parlato. Ora, diciamo, i livelli di crescita sono bassini ancora, però ecco, si cerca di attrarre sul proprio territorio degli investitori stranieri. Non è facilissimo, perché non tutti sono pronti a scommettere su questo paese, che comunque le sue riforme le sta facendo a livello di sicurezza. Ricordiamo che fa parte della NATO, che vorrebbe entrare nell'Unione Europea questo paese, quindi sta facendo veramente di tutto anche per diversificare la sua economia, per esempio un'economia sostanzialmente agricola che sta diversificando, sta cercando di sfruttare il turismo per esempio, ma anche l'aspetto industriale, in un contesto non facile perché tutti i paesi vicini fanno una certa pressione e mettono anche degli ostacoli a livello di trasporto, di comunicazione. Quindi è, come diciamo, tutta questa regione, una regione un po' in sofferenza, rientra l'Ucraina, la Georgia rientra in questo quadro, però ecco, con la diversificazione, con la crescita del terziario, si stanno cercando nuovi poli anche di produzione per rilanciare il paese. Il dato che ho visto anche girando è il dato, sì, della povertà, si vede, è evidente, c'è anche una città che in alcune zone è proprio un po' lasciata a se stessa, ci sono tanti retaggi, no, del periodo sovietico, sì. Questi grandi edifici insomma disabitati e un po' in macerie, però ecco, gli sforzi ci sono anche a livello governativo.
Allora, grazie alla nostra inviata Gabriella Ceraso. Da Emanuela Campanile tutto, buon ascolto.